l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:15 e ogni giovedì cominciamo con la nostra rassegna stampa e come sempre a partire dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Altrettanto è possibile contattarci come sempre alla nostra pagina Facebook oppure a quella Twitter o ancora alla nostra mail contaminati@radiazione.info. Sotto mano abbiamo il Gazzettino di Padova che, come dire, ci riserva anche tutta una serie di notizie magari un po' bizzarre, magari un po' discutibili. Ma di questo insomma andremo magari giusto per fare un sorriso a leggere solamente i titoli e poi invece ci addentreremo nello specifico su alcuni aggiornamenti rispetto al nuovo ospedale, rispetto alla pedemontana della quale avevamo già parlato nella scorsa rassegna e poi della questione profughi che come sempre viene sbattuta un po' in prima pagina con termini ormai a cui siamo abituati, ma andremo di nuovo a vedere un po' di dati che stanno dietro a queste centinaia e centinaia di persone delle quali si parla in termini quasi esclusivamente numerici.
Yeah. ascolta Radiazione.
Ed eccoci allora alle 9:22 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, giovedì 6 aprile. E per l'appunto, dicevamo, abbiamo qualche titolo simpatico, ad esempio a pagina 6, un litigio tra inquilini svela vivaio di marijuana, ma meglio ancora Bitonci che dice armarsi è legittimo, ma prima ci si deve esercitare. E sorvolando su questo tipo di notizie, andiamo invece a parlare di nuovo di territorio rispetto proprio alla pedemontana, della quale troviamo alcuni aggiornamenti a pagina 13. Ne avevamo abbondantemente parlato nella rassegna di giovedì scorso e questa volta abbiamo la proposta della UIL che propone di riaprire la gara e dice affidiamo i lavori ai secondi. Quindi SIS non è in grado di finanziare la pedemontana? Riapriamo la gara e affidiamo i lavori a chi è arrivato secondo. Questa è la proposta del segretario generale della UIL Veneto, Gerardo Colamarco, la proposta della regione di introdurre una addizionale IRPEF per sbloccare i cantieri della pedemontana è inaccettabile. Poi giovedì scorso avevamo visto anche come non solo questa superstrada sia sarà a pagamento, ma di fatto venga pagata già in questo momento a partire dalle tasche dei cittadini. E qui poi abbiamo una serie di affermazioni, ovvero Zaia lo aveva assicurato, nessuna tassa regionale per i veneti, nessuna addizionale, impegno portato avanti finora anche grazie alle pressioni della UIL, ma ora sconfessa anni di promesse. Secondo la UIL Veneto è stato di fatto cambiato l'oggetto del contratto e la regione da ente concedente diventa concessionaria, quindi mette i 300 milioni e in tasca i pedaggi e propone invece di rescindere il contratto con SIS. Finora è stata inadempiente. Verifichiamo se gli altri partecipanti al bando di assegnazione del project siano più solidi. La giunta ha già responsabilità su come è stata tracciata la pedemontana, che per noi è uno scempio, uno sperpero di territorio. Ora non scarichi sui veneti questa spesa. E nonostante denuncino che è uno scempio del territorio, però a quanto pare hanno invece la pressa di riaprire la gara. La denuncia poi del sindacato è per una politica regionale, si legge, inconcludente su molti fronti, e l'accusa nello specifico tocca anche il tema dell'autonomia. Qui si legge appunto che si ritiene un'operazione pretestuosa e demagogica, e dal 2014, anno in cui è stata approvata la legge che indice il referendum, i costi sono più che triplicati, passando dai 4 agli oltre 12 milioni di euro, quasi 14 secondo le ultime stime, che poi insomma sono dinamiche che si sono viste anche con tante cosiddette grandi opere, tanto grandi quanto inutili, come abbiamo detto molte volte. E difatti ci si domanda a cosa servano questi 8 o 10 milioni di euro in più, visto che non sono esattamente degli spiccioli. La risposta è che sono destinati a una campagna informativa, quindi destinati di per sé alla propaganda, e direi insomma che sono anche un bel gruzzolo per fare della propaganda. Nel frattempo qualche altra affermazione della UIL che dice la regione non sprechi i soldi dei veneti illudendoli, piuttosto che quei 14 milioni destiniamo al diritto allo studio, alla ricerca e all'edilizia abitativa. Vabbè, un'affermazione conclusiva, come dire, che cerca di salvare un po' in extremis tutte quelle precedenti. Ad ogni modo, quello che emerge anche da questo trafiletto, dicevamo a pagina 13 del Gazzettino di Padova, è il fatto che questa pedemontana di per sé continui a costare sempre di più, e a quanto leggiamo la tendenza ovviamente andrà di così in peggio.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
that I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, and see destruction and demise, corruption in the skies, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Rieccoci quindi le 9:31 di questa mattina, giovedì 6 aprile, durante... Per l'appunto si parlava di costi che lievitano prima che partano jingle a caso e da soli, e per l'appunto anche la nuova pediatria a quanto pare raddoppia il costo originario, che poi se fossero soldi che realmente vanno a favore della salute dei bambini, ovviamente nessuno avrebbe da ridire nulla. Certo che il fatto che raddoppino bellamente con tutto un gioco, un balletto di cifre poco chiaro, insomma, di sicuro non ci fa ben sperare, soprattutto in tempi in cui, sotto gli effetti della crisi economica, il diritto alla salute è sempre più un privilegio e non più un diritto di tutti. E quindi raddoppia il costo della nuova pediatria, questo è addirittura in prima pagina qui sul Gazzettino di Padova. Finora infatti si era sempre parlato di 24 milioni di euro, ora si scopre che la cifra era riferita solo ai muri senza IVA. La reale previsione di spesa invece è di 53 milioni di euro. Il dato è emerso dallo studio di fattibilità appena approvato dall'azienda ospedaliera universitaria, mentre il direttore generale Luciano Flor fa presente che comunque quello citato in delibera è il prezzo base, sul quale si verificano consistenti ribassi, e anche questo non ci fa ben sperare nei termini, insomma, di una qualità di questo che non è un servizio, bensì è un diritto. Un progetto che prevede una struttura di 8 piani su quasi 12.000 metri quadrati, attrezzata con le più moderne tecnologie. Questo è quanto è scritto proprio in prima pagina, e l'articolo prosegue a pagina 5. E di fatti si parla proprio di della nuova pediatria che sorgerà al posto dell'edificio di pneumologia. Finora appunto si è sempre parlato di 24 milioni di euro, adesso si scopre che quella cifra supera esattamente il doppio. Un quadro economico quindi che emerge da questo studio di fattibilità. E poi si legge che i costi prevedono la costruzione, ma anche gli oneri per la sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante. Poi, al di là, insomma, delle singole cifre, alle singole voci bisogna sommarne altre due fondamentali: quella relativa alla demolizione di pneumologia e allo spostamento delle attività da una parte all'altra, più le nuove attrezzature e gli arredi, e poi si legge anche che le vecchie attrezzature potranno essere utilizzate solo parzialmente, non dovendo in nessun modo essere interrotto il servizio pubblico. In un unico complesso saranno dunque accentrate tutte le attività pediatriche, qui poi di fatto c'è l'elenco, e poi si viene a sapere che il conto è, come dicevamo, praticamente raddoppiato a quanto noto. E i soldi? Ci si domanda. Si utilizzeranno parte di quelli accantonati per la realizzazione del nuovo policlinico. Nei giorni scorsi, quindi, il settore grandi strutture ospedaliere di cura della Regione Veneto ha definito l'imputazione di spesa di 53 milioni e 685 mila euro, indicandone la copertura a carico del finanziamento di 15 milioni relativo al contributo straordinario per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova, più altri 38.685.000 inizialmente finalizzati all'avvio dei lavori sempre del nuovo ospedale. L'intervento per la pediatria verrà inserito nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici dell'azienda ospedaliera. E quindi poi qui si va nello specifico: 25 milioni circa il costo dell'edificio, a praticamente 2.000 euro per metro quadro, che è il prezzo di mercato. Questa è l'argomentazione del direttore generale, Luciano Flor. Poi ci sono un po' di spese per sottoservizi, spostamenti e opere complementari e soprattutto attrezzature. 2 anni per sbrigare le pratiche burocratiche, i cantieri partiranno effettivamente il 1 luglio 2019, si legge, per concludersi dopo 377 giorni lavorativi, ovvero a Natale 2020. Qui poi si legge che la roadmap prevede che la conferenza dei servizi, composta da azienda ospedaliera, Regione Veneto, Comune, Sovrintendenza e Prefettura, ratifichi ora tutto l'accordo, ma a questo punto dovrebbe essere solo una formalità. La stesura del bando di progettazione avverrà tra aprile e maggio, quindi si procederà al bando per la realizzazione dei lavori. E appunto lavori che, come dire, vedono il grande interesse anche di tutti quelli che sono i candidati sindaco o anche dell'ex sindaco, perché, come dire, si parla di nuova pediatria, di approvazioni, di ristrutturazioni, di una nuova era. Certo che quasi nessuno all'interno di questo articolo, ma di molti altri articoli che abbiamo letto sul tema, nessuno praticamente ha parlato di pazienti piuttosto che di diritto alla salute, ma c'è questo balletto di cifre e quasi esclusivamente in termini economici, e quindi insomma anche questo purtroppo non ci fa come dire ben sperare.
Fatti contaminare da radiazione, ascolta radiazione.
Sempre più su, sempre più su, non meno angeli nel cielo, sempre più su, sempre più su. ascolta Radiazione.
Le 9.42 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 6 aprile. Come preannunciato anche pochi secondi fa dalla nostra pagina Twitter, ci spostiamo su una notizia pubblicata qui sul Gazzettino del Nord-Est, quindi il Gazzettino di Padova, ma parliamo di Porto Gruaro e dell'ennesima tragedia che si è consumata rispetto a una che è probabilmente la conseguenza più visibile nei nostri territori della guerra e della miseria. Parlo infatti di dell'immigrazione e di quella che dai giornali che normalmente abbiamo sotto mano viene definita la cosiddetta emergenza profughi. Infatti siamo a pagina 7 dove viene denunciata la morte di questo profugo trovato morto nel vagone carico di mais, quindi questa tragedia a Porto Gruaro, e questo ragazzo partito dalla Serbia e a stroncarlo forse l'esalazione del cereale. La procura appunto ha disposto l'autopsia, invece un altro ragazzo è sopravvissuto proprio per un pelo. Quindi quando la speranza viene soffocata dalla tragedia e quando la ricerca disperata di una nuova vita incontra la morte. Questo è l'incipit di questo articolo che tratta dell'ennesima vittima di un viaggio senza destinazione, la vittima quella trovata ieri appunto in un carico di mais su un treno destinato alla Cereal Docks di Noiari a due passi dall'interporto di Porto Gruaro. Un giovane quindi senza documenti e in avanzato stato di decomposizione si era nascosto in quel convoglio partito dalla Serbia, disposto ad affrontare 5 giorni di viaggio in condizioni disumane per riuscire ad avere la sua chance. Ad avvertire il personale è stato un suo compagno di viaggio involontario, perché forse nemmeno sapevano di essere a bordo dello stesso treno, dato che lui si era recato in un altro vagone. Questa appunto la versione che lui stesso ha dato. Quindi intorno alle 21.30 di martedì i suoi lamenti hanno attirato l'attenzione della vigilanza e quando hanno aperto le porte hanno trovato il ragazzo allo stremo delle forze, che era riuscito a trovare uno spiraglio tra le fessure per continuare a respirare, cosa che invece non è riuscito a fare, come è ovvio, l'altro ragazzo. Quindi quando gli agenti della polizia di Porto Gruaro hanno cominciato a cercare altri migranti passando al setaccio l'intero treno, hanno trovato il suo cadavere, quindi quello di questo ragazzo a quanto pare morto da giorni. Poi qui appunto ci sono una serie di dati rispetto a all'autopsia, ma ovviamente l'ipotesi più probabile è quella di un caso di asfissia. Nel frattempo ovviamente si fa un focus su quella che è la rotta dei Balcani, una delle più sfruttate proprio per i viaggi dei migranti, che come vediamo spesso anche dalle immagini TV si agganciano a volte sotto i camion pur di oltrepassare la frontiera, con tutti i rischi ovviamente per la propria vita che questo comporta. E infatti qui si ricorda anche il caso del dicembre 2008, quando un ragazzo di 17 anni afghano, Zahir Rezai, fu stritolato proprio dalle ruote di un tir. E poi anche un'altra serie di casi, quindi una nuova tratta dei migranti, così la definisce anche il pubblico ministero titolare di questo fascicolo. E il 26 febbraio scorso furono infatti 13 nordafricani scoperti in uno di quei carichi di mais. Una settimana dopo invece altri 3, l'ultimo caso risale al 18 marzo scorso, in cui vennero salvati in extremis altri 2 migranti. La rotta parte di solito dal Nord Africa, poi si sviluppa in Turchia ed entra nel vivo proprio ai confini dell'Unione Europea, nello specifico in Serbia, e da qui i migranti attraversano Croazia e Slovenia per approdare prima a Trieste e poi giungere all'ultima tappa dell'Odissea, quindi a Porto Gruaro nello specifico. Tra l'altro come dire, questo è un articolo anche che quantomeno si distingue, diciamo, per un piglio umanitario, ma ovviamente il Gazzettino non si smentisce e in prima pagina rispetto alla cronaca locale ci piazza invece un articolo in cui ci racconta di barricate che scattano all'arrivo dei profughi. Si parla infatti ancora di Bagnoli e nel frattempo le cooperative escluse dal bando, di cui avevamo parlato anche nelle scorse rassegne, annunciano battaglia, quindi pronte a ricorrere contro Badia Grande. Avevamo infatti parlato, se lo ricorderete, del fatto che la nota cifra di circa 35 euro giornaliere a profugo si fosse drasticamente abbassata a circa 23 o 24 euro giornalieri grazie a questa cooperativa che si era aggiudicata al bando, e quindi come dire, già i soldi di prima non sembravano poi molti, figuriamoci appunto con un ulteriore ribasso del genere, che tipo di assistenza e aiuto possano avere, insomma, queste persone. Ad ogni modo, dopo l'assegnazione del bando per l'hub di Bagnoli, il sindaco si infuria e ovviamente cavalca l'onda e dice: bloccheremo i pullman. Quindi il ministro dell'interno Minniti ci aveva detto che avrebbero chiuso l'hub, invece hanno assegnato la gestione per altri due anni a una nuova cooperativa. Faremo le barricate e impediremo a nuovi pullman dei migranti di entrare. Che se poi queste persone facessero le barricate quando è il momento, ad esempio per difendere il proprio posto di lavoro o per evitare la chiusura di un ospedale o qualsiasi cosa che realmente sia utile, ecco, saremmo tutti molto contenti, ma evidentemente si accontentano di fare le barricate contro chi fugge dai propri paesi. E difatti la notizia è proprio in primo piano, anche qui si parla di emergenza sbarchi, e la prima frase appunto che ha detto ieri Antonio Manca, 40 anni, presidente di Badia Grande, la COP trapanese che ha vinto il bando della prefettura per gestire questo hub, è stata la seguente: adesso saremo seppelliti dai ricorsi, nel 2011 ne abbiamo avuti 5 su un solo bando e poi li abbiamo vinti. E anche questa gara da 23.686.000 euro di base d'asta per gestire nel biennio 2017-2018 più 6 mesi del 2019, 800 posti nell'ex base missilistica appunto di Bagnoli, avrà il suo strascico. L'altro giorno appunto la commissione prefettizia ha annunciato di aver concluso i lavori assegnando il primo posto alla cooperativa siciliana, ma già ieri i secondi classificati per 1,84 punti in più su 100, ovvero il raggruppamento Tre Fontane, Senis, Hospes, due giganti appunto nel ramo di servizi e accoglienza, hanno fatto sapere che chiederanno un accesso agli atti propedeutico ad un ricorso al TAR. Sono due le modalità sotto esame: il fatto che Badia Grande abbia indicato il prezzo complessivo all'anno e non quello al giorno per migrante, ma questo appare un vizio più formale che sostanziale, così si legge. E poi il ribasso del 28,5% sulla base d'asta, che ha battuto di poco quello di Tre Fontane, che era del 26,2%. In pratica i vincitori, e qui torniamo appunto ai dati anche che accennavo poco fa, hanno offerto 23,32 euro al giorno e i secondi invece 26,20 euro al giorno. Una circostanza questa che aveva fatto finire tutti sotto la dicitura di offerta anomala, tanto che la prefettura in un primo tempo aveva chiesto spiegazioni su come si potessero fare prezzi così bassi garantendo i servizi. Poi vabbè, la risposta è abbastanza semplice, ovvero che i servizi non vengono garantiti e che quei soldi lì fondamentalmente, come già accaduto, se li intasca la cooperativa. Però non serve, insomma, essere un oracolo per prevedere questo tipo di scenario. Ad ogni modo, L'articolo prosegue e si dice: se lo chiederanno anche gli avvocati degli sconfitti, che già l'11 febbraio del 2016 erano stati esclusi dal bando per la gestione di Prandina e Bagnoli. Il 19 maggio erano stati riammessi e poi l'avevano riperso, con l'aggiudicazione definitiva nel giugno del 2016 ad Ecofficina, altra cooperativa della quale ovviamente ai nostri microfoni abbiamo parlato molto spesso, anche intervistando un ex lavoratrice. E poi dice Manca: sul prezzo abbiamo prodotto 150 pagine di spiegazioni e comunque il bando di gara parla chiaro, non ci sono interpretazioni. Poi è la nostra prima volta a Padova, scopriremo le cose con l'esperienza. Dicono che non avete calcolato le spese di riscaldamento, questa è una delle contestazioni. E affermano: abbiamo cercato, abbiamo chiesto informazioni anche nella prefettura, ma ci hanno detto che solo Edeco le conosce. Poi c'è il problema del personale e anche qui dicono: nessuno si deve preoccupare, tutti saranno confermati. Del resto lo dice anche il contratto collettivo. Per i subentranti invece valgono le stesse regole e poi sarebbe ingiusto. Piuttosto ci sarà del nostro personale dirigente che si trasferirà sul posto. Altra osservazione, quella, visto che anche prima parlavamo di diritto alla salute, riguarda il fatto che il capitolato non prevede il medico di base ed Edeco lo aveva messo di sua spontanea volontà. E dalla cooperativa appunto che ha vinto il bando dicono che il prezzo lo hanno fatto su quanto ha previsto il bando e se la prefettura avesse voluto avrebbe potuto inserire altre voci, però anche qua, come dire, si vedrà. E infatti una procedura comunque che non è conclusa, deve essere validata dal prefetto e ci sono 30 giorni di tempo per ricorrere. E come dire, il giornalista conclude l'intervista anche chiedendo se pensano, chiedendo alla cooperativa se pensano di guadagnarci, e gli viene risposto: siamo una cooperativa, non abbiamo dividendi, gli utili se ci sono li diamo di ritorno. E con questa affermazione al momento chiudiamo questo articolo per un breve stacco musicale, ma poi riprendiamo appunto sullo stesso tema proprio relativo a Bagnoli.
Cucciolo di radio! È radiazione!
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making going home.
democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Alle 9:59 minuti, sempre qui in diretta su radiazione.info, e come dicevo passiamo a un altro piccolo focus che troviamo qui a pagina 3 sempre del Gazzettino, dove apprendiamo che in consiglio regionale martedì si discute la mozione di Berlato per la chiusura dei due hub della Bassa. Infatti verrà discussa e votata con tutta probabilità martedì prossimo in consiglio regionale la mozione presentata dal consigliere veneto di Fratelli d'Italia Sergio Berlato per la chiusura dei due hub di San Siro e Conetta. Nel documento si chiede al governo centrale un chiaro impegno per arrivare in tempi brevi alla chiusura di questi due centri d'accoglienza. Berlato era stato appunto sabato scorso in visita istituzionale ad Agna, dove aveva incontrato il sindaco Piva, dal quale era stato informato degli sviluppi che riguardano per l'appunto queste due ex basi militari in cui sono ospitati attualmente circa 1800 profughi complessivi. E qui, come dicevo, poi abbiamo la foto che ritrae appunto queste persone in corteo chiedendo la chiusura di questi hub. E nel mentre, riprendendo anche il discorso su Badia Grande, considerati appunto i vincitori, quindi si parla di 300 addetti e di esperienza, ebbene cosa si nasconde dietro la parola esperienza lo scopriamo a partire dal fatto che l'esperienza, come dire, a livello di curriculum sta proprio nei CIE, quindi nei centri di identificazione ed espulsione, che attualmente si vorrebbero sostituire secondo i piani del ministro Minniti con i CPR, quindi i centri di permanenza per il rimpatrio. E difatti Badia Grande, promanazione della Caritas di Trapani, quindi anche qui come dire, andiamo a vedere un po' di chi si tratta, ha una lunga esperienza in CIE, quindi centri di identificazione ed espulsione, e nell'accoglienza SPRAR, quindi il sistema di protezione richiedenti asilo. Insomma, ha un curriculum di tutto rispetto, così viene scritto qui sul Gazzettino. Tanto per dare un'idea delle condizioni in cui si trova ad operare, proprio ieri il presidente Manca diceva che in queste ore a Trapani sono arrivate 250 persone e 400 erano sbarcate l'altro giorno. Per 3 anni, dal 2007 al 2009, è stata gestore del FAI, Fondo di Accompagnamento per l'Integrazione, con interventi di tipo lavorativo a favore degli immigrati. Poi ha gestito il CARA di Valderice e fra il 2011 e il 2012 i CIE di Chinisia e di Milo. Dal 2011 gestisce il CARA di Salina Grande e lavora anche a progetti di gestione di terreni confiscati alla mafia, anche se non tutto è sempre filato liscio. Il coordinatore della Caritas, Don Sergio Librizzi, fu arrestato nel 2014 e condannato l'anno dopo a 9 anni per concussione e violenza sessuale. Secondo l'accusa, avrebbe abusato del suo ruolo nella commissione per il riconoscimento dello status di asilo politico. Attualmente, appunto, la cooperativa ha 300 dipendenti.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E poi, parlando di questo tipo di tematiche, come una sorta di spot al volo rispetto un po' alla nostra programmazione, perché di fatto parliamo di immigrazione, quindi parliamo di una delle conseguenze più concrete della guerra e della miseria e del saccheggio che i paesi occidentali comunque scatenano in Africa piuttosto che nel Medio Oriente e in alcuni paesi asiatici, e di per sé, per l'appunto, i risultati si vedono nei termini anche in cui migliaia e migliaia di persone continuano a fuggire da questi paesi a cercare un'altra opportunità o quantomeno cercare di sopravvivere proprio qui. E come dire, a partire da questo, domenica circa alle 10, ma comunque come al solito ci sarà l'aggiornamento sul nostro palinsesto, ma indicativamente dalle 10 alle 12 avremo la prossima rassegna degli inviati di Radiazione dedicata proprio al tema della guerra. Quindi vedremo come sia giusto parlare di guerra sia dal punto di vista del fronte esterno tanto quanto di quello interno, visto che si tratta delle due facce della stessa medaglia. Quindi da un lato inizieremo appunto la nostra trasmissione a partire da due collegamenti con dei compagni sardi che ci racconteranno ovviamente come la guerra sia più che concreta nell'isola, a partire da basi, poligoni, esercitazioni militari che comunque, come abbiamo visto anche in passato, sanno anche essere fermate da una popolazione giustamente sempre più incazzata rispetto alle conseguenze della militarizzazione che vive sulla propria pelle e sulla propria salute. Poi ci collegheremo con un altro compagno che invece è in giro proprio nel cosiddetto continente con il tour contro le basi, e avremo anche un aggiornamento da un'altra isola che però è la Sicilia rispetto alla lotta Nomuos, quindi anche in concomitanza con quella che sarà un'assemblea popolare proprio a Niscemi domenica 9, avremo appunto un aggiornamento dal nostro inviato da Catania che ci darà appunto delle novità rispetto alla lotta no MUS, rispetto anche a una serie di iniziative locali e popolari che si svolgono proprio contro la guerra e i suoi costi sociali. Dicevo appunto due facce della stessa medaglia rispetto a come dire la guerra sul fronte esterno, ma anche quella sul fronte interno, perché uno dei risvolti più concreti lo vediamo anche a partire dai nuovi decreti Minniti, ministro che poco fa nominavo anche leggendo gli articoli qui a pagina 2 e 3 del Gazzettino, e vediamo come il neo ministro si sia assolutamente prodigato affinché si possa garantire quella sorta di sicurezza urbana che altro non è appunto che una repressione sempre più feroce e un controllo del territorio realmente militarizzato. Parleremo infatti del quartiere San Siro, dotato attualmente di qualcosa come 4 checkpoint oltre a presidi fissi e mobili, e di questo infatti ci racconterà un po' un compagno di Milano, che quindi ci farà un po' una panoramica su cos'è la militarizzazione di un quartiere come quello di San Siro, cosa comporta, quali sono anche un po' i cambiamenti che avvengono nella popolazione, quali sono anche i cambiamenti nei termini dei luoghi di ritrovo, piuttosto che i sentimenti da un punto di vista di classe, di chi è favorevole, di chi è contrario, di chi è indifferente. E cercheremo ovviamente anche di contestualizzare la cosa rispetto proprio a tutte quelle quegli aumenti di repressione e quegli strumenti che vengono affinati, ad esempio, contro le lotte, soprattutto contro la lotta per la casa. Ma non ci fermeremo sicuramente qua, perché gli spunti sono veramente tanti e si toccherà anche un po' la tematica di come la militarizzazione venga di per sé anche, come dire, insegnata, trasmessa come qualcosa di ben accetto, di positivo, anche a partire dalle scuole, dove l'esercito va di fatto a promuovere proprio la militarizzazione e il controllo del territorio. Quindi tanti spunti che, grazie ai nostri inviati, riusciremo insomma un po' a intersecare e ad approfondire. Quindi insomma sicuramente rilanciamo quindi questo speciale contro la guerra imperialista, che sarà domenica questa, quindi domenica 9, a partire dalle 10 del mattino.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
ascolta Radiazione.
Le 10:13 minuti, qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi, giovedì 6 aprile, e per l'appunto parlavamo di immigrazione come una delle conseguenze più concrete, più visibili nei nostri territori della guerra, e difatti, parlando anche della condizione dei migranti, passiamo alla cronaca nazionale per ricordare come anche in questi giorni ci siano delle persone in sciopero della fame proprio all'interno del CIE di Torino. Quindi torna la protesta nel CIE, ora CPR, quindi Centro di Permanenza per il Rimpatrio, di Corso Brunelleschi a Torino, e difatti la scorsa notte, da quello che leggiamo su InfoOut, i migranti reclusi hanno dato inizio a uno sciopero della fame per protestare contro la propria situazione di detenzione e le pessime condizioni in cui versa la struttura. La protesta, appunto, sarebbe stata avvertita anche all'esterno del centro grazie alle grida e alle battiture sulle inferriate dell'edificio. Non è appunto la prima volta, come sappiamo, che la struttura di Torino, unica ancora attiva nel nord Italia, diventa teatro della rabbia dei migranti. Negli ultimi anni, infatti, si sono susseguite diverse proteste e rivolte che nel 2014 ci riuscirono a danneggiare e rendere inagibili porzioni consistenti del CIE. Quindi dietro, come dire, al cambio linguistico, al cambio di termini introdotto dal ministro Minniti, che ha ribattezzato i centri di identificazione ed espulsione, come dicevamo anche prima, in centri permanenti per il rimpatrio, la sostanza resta la stessa e si tratta di vere e proprie strutture di detenzione nelle quali i migranti vengono trattenuti in condizioni degradanti e inaccettabili, dove peraltro ricordo bene che nel momento in cui in una conferenza stampa Minniti gli fu chiesto che cosa cambiava rispetto proprio alla gestione dei migranti, lui sosteneva che i CPR sarebbero stati qualcosa di assolutamente diverso, qualcosa di inedito, che nulla aveva a che fare con i CIE, e l'ha detto talmente tante volte che effettivamente si è capito fin da lì che sarebbero stati non solo uguali ma addirittura peggiori quanto a strutture. Nel frattempo, comunque, in tutta Italia, su disposizione per l'appunto del Ministero dell'Interno, proseguono la caccia al migrante e i rimpatri forzati, e difatti lunedì 40 uomini e donne nigeriani sono stati rispediti nel proprio paese per il reato di immigrazione clandestina. Quindi deportazioni frutto di politiche razziste e securitarie del governo Gentiloni, così come di tutti coloro che ovviamente l'hanno preceduto, che però ogni giorno vengono giocate sulla pelle di migliaia e migliaia di persone.
Ma un cucciolo di radio! Radiazione!
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e pesciature nazionali e ti guadagni l'aldilà. E puoi morire in odore di santità fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore di santità fabbricando case.
Eccoci, 10 e 21 minuti, sempre qui in diretta. E per l'appunto ci spostiamo, anzi rimaniamo nella cronaca nazionale rispetto a quella che è Garanzia Giovani, una delle varie trovate che tra l'altro molti di noi conoscono bene direttamente sulla propria pelle, e sempre da un articolo pubblicato su InfoOut, anche come dire che fa sorridere poi per l'immagine di Fantozzi che mette qui vicino a quanto scritto, ecco, afferma: anche la Corte dei Conti certifica, Garanzia Giovani è una cagata pazzesca. In questo momento vorrei anche trovare uno dei jingle, magari, che senz'altro c'è rispetto all'uscita di Fantozzi, ma vediamo se lo trovo dopo. Ad ogni modo, quello che prima poteva essere considerato solo un sospetto adesso è una certezza. In realtà credo fosse una certezza già prima, però Garanzia Giovani ha fallito, lo dice anche la Corte dei Conti. Quello che per Renzi doveva essere il cavallo di battaglia contro la disoccupazione giovanile era zoppo in partenza, e forse nemmeno l'ex premier ha mai pensato davvero che potesse vincere questa corsa. L'Unione Europea, col suo progetto di Garanzia Giovani, si proponeva infatti di combattere la disoccupazione giovanile stanziando dei fondi per i paesi con tassi di disoccupazione alti, quindi ovviamente l'Italia era uno tra questi, e incoraggiandoli ad attuare un modello di lavoro giovanile precarizzato e sottopagato, in cui attraverso un collegamento privilegiato fra regioni e grosse aziende i giovani dovevano essere presi in carico e inseriti nel mondo del lavoro. Nonostante le proposte offerte da questo piano di occupazione non fossero allettanti, le iscrizioni e le richieste ovviamente sono state tantissime. Questo però non significa che fare un periodo di tirocinio gratuito e poi forse lavorare come commessi pagati a voucher nelle grosse catene di supermercati o fare il doppio delle ore retribuite nelle cooperative sociali sia ovviamente il sogno dei giovani, solamente che è l'unica offerta che viene fatta, e come al solito le promesse vengono anche tradite. Quindi pochissime sono state le prese in carico e ancora meno le assunzioni dopo il periodo di tirocinio gratuito. E anche qua mi chiedo cosa ci si potesse aspettare di diverso se alle aziende viene data l'opportunità di sfruttare gratis migliaia e migliaia di giovani. Che vantaggio ne possono avere nell'assumerli? Ad ogni modo, l'Italia si guadagna infatti i primi posti per quanto riguarda le retribuzioni tardive, più di 2 mesi dopo in media, e la difficoltà di accesso alla registrazione al progetto, perché anche qui sembra facile ma in realtà non lo è poi così tanto. E quindi addirittura qui al centro per l'impiego, ad esempio qui a Padova, avevano creato una sorta di angolo, di corner, non ricordo come si chiamasse, dove comunque c'era proprio uno sportello apposta per la garanzia giovani. Tra l'altro, che qualche anno fa veniva anche, come dire, finanziato con tipo 2 euro all'ora per il lavoro del ragazzo, poi sono spariti anche quegli spicci. Ad ogni modo, lo dicono anche i dati Istat, e già questo, come dire, la dice lunga, considerando che se hai lavorato almeno un'ora nella settimana precedente alla rilevazione tu risulti occupato, secondo l'Istat. Quindi, come dire, già prendiamoli con le pinze, ma addirittura lo dicono questo tipo di dati. Il sospetto risultava fondato già nel momento in cui, alcuni mesi dopo che è stato avviato il progetto, hanno iniziato a proliferare su Facebook gruppi di consultazione su garanzia giovani, in cui tantissimi dichiaravano di essersi ritirati volontariamente dal lavoro a causa dell'insostenibilità della condizione. Altrettanti invece si chiedevano quando sarebbero stati pagati, e ancora di più si lamentavano di essere stati addirittura scartati subito dopo il periodo di tirocinio non retribuito. Senz'altro mi viene da pensare che quest'ultima sia la categoria magari più numerosa. Quindi un vero e proprio disastro, tempi non rispettati, disoccupazione giovanile ancora alle stelle, questo è lo scenario. E se questo ancora una volta fa incazzare, probabilmente non sorprende più di tanto. Quindi questi nuovi modelli occupazionali e formativi ovviamente non fanno altro che parlare di lavoro, di innovazione, di futuro, di informatica, eccetera eccetera, ma sicuramente nessuno è in grado di funzionare, ovviamente poi in un contesto come quello attuale, in cui la crisi economica continua ad avvitarsi su se stessa e ovviamente non c'è alcun segnale di ripresa, se non quello di andare sempre di più verso la guerra, come tra l'altro, come dire, la storia abbondantemente ci insegna. Ad ogni modo, qui leggiamo anche che il tentativo di nascondere dietro progetti risolutivi nuove formule di precarizzazione e sfruttamento si è smascherato ancora una volta, ma per ripagare i danni non basterà sicuramente offrire un anno di Erasmus.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
il buon senso dello Stato non ci porteranno via la nostra terra. In cui condividiamo libertà, conflitto, in cui abolite la vostra schiavitù legale e democratica. Non c'è nulla dentro questo tempo che potrà allontanarci mai. Non c'è nulla nel dolore che ci farà sentire soli. Ma c'è un silenzio che mi uccide, c'è la rabbia che mi annienta. E io non posso averti qui per portarti via con me. Ed è un saluto che fa tanto male, quello che mando al tuo cuore. Come male farà il silenzio con cui saluterai i compagni. Ma loro sanno che la nostra vita rimarrà legata a loro. In ogni scontro per la libertà, in ogni angolo di verità. E a te che ci hai visto portare via, ti chiedo solo di ricordare, ti chiedo solo di portare sempre con te quel che hai, hai.
Allora alle 10.30 in punto su radiazione.info e continuiamo appunto a parlare di precariato, visto che poco fa stavamo parlando di quella che è la fregatura, la chiamerei così, di Garanzia Giovani, probabilmente l'ennesima, ma tanto quanto la famosa alternanza scuola-lavoro, contro la quale ormai migliaia e migliaia di studenti si stanno imbattendo, soprattutto quelli degli istituti tecnici. E difatti, rispetto proprio all'alternanza scuola-lavoro, vado a leggere un contributo anche che vedo banalmente qui su Facebook, quindi via social network, una testimonianza che sicuramente come dire, rende molto di più di tanti discorsi. E qui c'è il racconto, infatti, di un viaggio di questo signore che scrive, dice: in viaggio verso Roma ci siamo fermati ad un autogrill per una breve sosta. Avvicinandomi al bancone ho notato che la ragazza che mi stava per servire un caffè aveva sulla sua divisa il logo dell'alternanza scuola-lavoro. La cosa mi incuriosisce. Inizio a parlarle e a farle tante domande su come funzionasse l'alternanza e mi racconta delle 150 ore da dover svolgere quest'anno, che poi direi che le va anche discretamente, alcuni ne fanno addirittura di più, comunque arrivando praticamente a 400 nel triennio, se non sbaglio. Ad ogni modo la ragazza appunto fa 150 ore, quindi delle 8 settimane e delle 4 ore pomeridiane che passa in quell'autogrill. La ringrazio per la chiacchierata e mi avvio all'uscita, e una volta giunto alla cassa non riesco a fare a meno di chiedere alla cassiera, una donna sulla quarantina, un parere sulla studentessa al bar poco prima. Lei mi spiega la sua disapprovazione e le sue ragioni. Mi racconta che ci potrebbe essere un taglio al monte orario dipendenti grazie alle ore lavoro gratuite della buona scuola e che questo comporterebbe una diminuzione degli stipendi. Esco dall'autogrill perplesso e contrariato. Penso a quanto sia folle e falso questo paese, penso alla studentessa che sacrifica le sue passioni per quell'alternanza e penso ai lavoratori colpiti dalle conseguenze del lavoro gratuito. Confido negli studenti e nelle loro energie, nei giovani e nella loro voglia di ribellarsi e rompere gli schemi di questa società.
Ascolta Radiazione.
mille figli unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato, e non ha mai pagato per fare l'amore, e non ha mai vinto un premio aziendale, e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. Criticato un film senza prima vederlo, mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Fratello e figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. Dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, frustrato, frustrato, deluppato, sottomesso. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, malpagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo Mario,
l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora alle 10.37 minuti, sempre qui in diretta su radiazione.info, riprendendo anche quanto stavamo dicendo prima rispetto alla cosiddetta emergenza migranti, ci spostiamo un po' sulla cronaca internazionale, visto che anche nelle scorse settimane un po' avevamo parlato di non solo della gestione italiana dei migranti, bensì anche di quella più a carattere europeo, che poi tanto a carattere europeo non è, a seconda insomma delle contraddizioni tra le varie borghesie nazionali e tra le varie borghesie invece proprio all'interno anche dei singoli paesi europei. E difatti parliamo dell'Austria, visto che rispetto proprio ai migranti si parla di relocation, quindi altro termine, come dire, che ci deve far drizzare un po' le antenne. Infatti lo staff del cancelliere Kern vede invece ancora margini di manovra. Quindi il ministro degli interni austriaco Wolfgang Sobotka dei Popolari intende avviare il programma di ricollocamento di 1900 profughi dall'Italia e dalla Grecia. Siamo giuridicamente vincolati, dice, a rispettare l'accordo europeo e lo faremo, quindi ha detto un portavoce del ministro all'agenzia APA. Lo staff appunto del cancelliere Christian Kern dei socialdemocratici vede invece ancora margini di manovra, facendo riferimento a un'applicazione graduale alla quale la lettera di Juncker fa accenno. Quindi confido che l'Austria adempia agli obblighi di legge e inizi con la ridistribuzione dei richiedenti asilo dall'Italia e dalla Grecia, perché, come dicevamo anche in altre occasioni, non si parla di persone, bensì si parla di numeri, si parla di soldi, si parla di spostare, smistare, rimpatriare, come appunto se si trattasse di pacchi di Amazon da rimandare indietro. Comunque, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nella sua lettera di risposta al cancelliere austriaco Christian Kern, che aveva chiesto appunto l'esenzione dallo schema della relocation, questo il contesto. La Commissione è pronta a discutere come assistere le autorità austriache affinché adempiano gradualmente, quindi gradualmente è graficamente sottolineata nella lettera, ai loro obblighi. Naturalmente terremo conto della solidarietà che l'Austria ha dimostrato in passato. Capisco le tue preoccupazioni e timori, ma desidero sottolineare che la situazione è cambiata, spiega il presidente della Commissione europea nel documento lungo 3 pagine, ricordando tra i vari elementi che è stata istituita l'Agenzia europea dei guardacoste e delle guardie di frontiera a tempo record e che gli hotspot in Grecia e in Italia sono pienamente operativi. Anche il fatto che siano pienamente operativi, tradotto, significa che migliaia e migliaia di persone sono fondamentalmente detenute all'interno di queste strutture senza che abbiano di per sé dei capi di imputazione. Ad ogni modo, sono le 10:41, quindi stiamo proprio in conclusione con la nostra trasmissione che termina esattamente tra meno di 4 minuti. E quindi io colgo anche questi ultimissimi minuti per ricordare un appuntamento all'Infospazio Chinatown dal quale si sta trasmettendo. Parliamo infatti di domani sera con l'ultima tappa del Cineforum Un giorno non basta oltre l'8 marzo, un piccolo ciclo di film che ha visto infatti 3 proiezioni, e dopo The Help e We Want Sex domani sera arriviamo infatti alla proiezione di Pride, quindi come sempre alle 20 c'è l'aperitivo popolare e poi il buffet, e circa alle 20:30-21 la proiezione di questo film. Siamo infatti negli anni 80 e un piccolo gruppo di attivisti gay e lesbiche a Londra decide di supportare lo sciopero dei minatori gallesi vessati dalle politiche governative e dalla repressione che loro stessi conoscono fin troppo bene. Quindi inizialmente riscontrano delle serie difficoltà nel portare avanti questo tipo di solidarietà, una solidarietà anche come dire economica e concreta, ma l'iniziale diffidenza viene superata soprattutto grazie alla spinta delle donne del paesino minerario gallese in cui si svolge gran parte della vicenda, e poi lascia spazio anche a un rapporto molto bello di solidarietà reciproca che sarà anche sicuramente ricco di contraddizioni, ma anche stabile e duraturo. Sicuramente un bel film, non frutto della fantasia, bensì tratto proprio da una storia reale. Ovviamente l'invito è quello di passare quindi alle 20 domani sera, quindi domani venerdì 7 aprile, all'Infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza, con appunto l'aperitivo, il buffet e poi la proiezione di questo film, a cui speriamo possa seguire anche un dibattito proprio come avvenuto venerdì scorso. Con questo è tutto, io vi saluto, come sempre vi auguro una buona giornata e vi invito anche a rimanere in ascolto di Radiazione con le nuove puntate di 1914 e di Tamburi Rossi, che come sempre vanno in diretta rispettivamente alle 18:45 e poi dalle 20 alle 22. Ciao a tutti!